Buongiorno. Allora, ve le descrivo, le trovate online, quindi da, seguitemi, che facciamo prima. Sì, più o meno, c'è da raccontarvi un po' di cose, insomma. Vabbè. Allora, prima, dopo riprendiamo l'articolo che avevamo dato l'altro giorno in lettura a San Domenico. Prima volevo chiudere e cominciare a metter via una serie di cose sulla questione strutturazione che abbiamo visto fino adesso. Vi ricordo che l'altra volta avevamo cominciato a parlare di Simmel come di un autore nel quale la conciliazione tra struttura e azione di fatto funzionava, no? Abbiamo visto che attraverso l'idea del tessuto di interazione, attraverso l'idea di scambio continuo, le interazioni singole dei vari soggetti riescono a generare il tessuto istituzionale senza che ci siano gap, senza che si debba pensare che una esiste senza l'altra. Quello che è importante in proposito, come credo di avervi anche detto l'altra volta, è che questo tipo di ragionamento è un ragionamento che è di fatto diverso da quello col quale noi operiamo normalmente. E quindi qui andiamo a intercettare già i primi temi di Edgar Morin, come avevo detto l'altra volta, a proposito dei sette saperi necessari all'educazione del futuro. Nel senso che nel momento in cui noi cominciamo a far convivere struttura e azione, stiamo lavorando in un regime logico diverso da quello nel quale lavoriamo normalmente. Perché noi lavoriamo di norma, come credo di avervi detto molte volte, in un clima di out-out, ovvero sia o una cosa o un'altra. Ok? Quindi nella fattispecie o privilegiamo la struttura o privilegiamo l'azione, con a scapito evidentemente del termine che non viene scelto. Come abbiamo detto, questo si chiama paradigma esclusivo, ovvero sia nel quale ogni scelta viene ridotta ad una opzione secca tra due alternative, una delle quali viene scelta e l'altra invece viene in qualche misura sacrificata e abbandonata. Nel momento in cui Simmel invece riesce a stabilire questo nesso tra struttura e azione, di fatto ci sta dicendo che, per quanto non evidente, l'una e l'altra possono convivere. Quindi io non devo pensare in termini di struttura o azione, ma devo pensare in termini di struttura e azione. Cioè, l'una non esclude l'altra, non è detto che la faciliti, può anche crearle delle difficoltà, però di fatto sono all'interno di uno stesso processo creativo costante, che è il farsi della società. Quindi per questo possiamo per esempio cominciare a specificare un po' meglio cos'è la sociologia e perché la sociologia è quello che è, ovvero sia, molti dicono che la sociologia è la scienza della società. Però abbiamo costantemente questo grande problema, se accettiamo questa definizione, ovvero sia, cos'è la società? Dov'è la società? Noi vediamo la società?
No.
Di fatto, come dice Mongardini, riprendendo per certi versi lo stesso Simmel, la società è una immagine che noi a un certo punto scattiamo, è come se facessimo un'istantanea a ciò che ci accade all'intorno, diciamo, ecco, questa è la società, è ferma. Ma la società non è mai ferma, la società è un costante farsi, no? Quindi la sociologia di fatto è la scienza che studia i processi sociali, non la società, perché la società è un'astrazione con la quale abbiamo qualche difficoltà ad operare, non sappiamo bene come definirla, dov'è, che tipo di statuto abbia, eccetera, eccetera. La scienza dei processi sociali va meglio, perché di fatto quello che noi vediamo, quello all'interno del quale noi viviamo, è un perenne farsi, no? Che si fonda sulle interazioni soggettive, in larga misura, le quali, come abbiamo detto, però generano altre strutture più complesse che a loro volta interagiscono. No? Per cui voi nel momento in cui siete qui, state di fatto partecipando a un processo che vede, come dire, non semplicemente persone in rapporto. No? Perché? Perché io qui vigo da istituzione. Io sono un rappresentante dell'istituzione, non sono semplicemente me. Cosa che sarebbe opportuno cominciaste a capire un po' tutti, perché è una dinamica che prima era ovvia e adesso si è un po' persa, no? Non è che... Allora, break. Esistono tre livelli di generalizzazione nei rapporti che noi osserviamo in sociologia. Cioè il livello micro, il livello meso e il livello macro. Che vuol dire? Livello micro è quello che ha a che fare in linea di massima con i rapporti fra singoli, fra soggetti. No, vai a prenderti un caffè e metti in scena una micro interazione fra te e il barista. Dopodiché ci sono i rapporti meso, che sono quelli intermedi, diciamo, meso vuol dire intermedi, che sono rapporti tra singoli e istituzioni. E poi ci sono i rapporti macro, che sono rapporti tra istituzioni. Ok? Quando la corte, un tribunale presenta una causa alla Corte Costituzionale, sono rapporti fra istituzioni. Ok? Quando una lista di civica di tot persone porta le firme in procura per avviare un referendum, sono rapporti fra istituzioni. Però dov'è il punto? Che non è che le istituzioni da sole piene partono. Cioè l'istituzione non esiste al di fuori delle persone che la rappresentano. Perché nel momento in cui il tribunale porta una causa alla Corte Costituzionale, di fatto c'è una persona che va in qualità di tribunale e dice a un'altra persona che riceve in qualità di Corte Costituzionale bisogna fare questa cosa. Chiaro fin qui? Cioè le istituzioni non è che operano da sole. Non c'è un momento nel quale esistono queste entità astratte e operano. Loro operano attraverso persone che in quel momento è come se fossero parte dell'istituzione. Il loro ruolo in quel momento le qualifica parte dell'istituzione. Di conseguenza voi qui non state facendo dei rapporti micro, ma state facendo qualcosa di meso. Perché io qui sono il docente, ovvero sia colui che rappresenta l'istituzione universitaria. Voi in parte siete studenti, ma in parte siete altrettanto parte dell'istituzione universitaria, perché come vi ricordo, universitas vuol dire che tutti quanti formiamo in qualche misura la istituzione universitaria. Quindi nel momento in cui diventate studenti, di fatto siete anche voi parte dell'istituzione universitaria. Diciamo nel vostro caso è un attimo più sottile come distinzione, nel mio un tantino diversa. Ok. Allora, che succede? Che questo implica normalmente una serie di cose che chi agisce in veste istituzionale deve ricordarsi di fare, perché lui in quel momento non è se stesso, ma è un'emanazione di un'istituzione. Cosa che se per caso i nostri politici se la ricordassero, staremmo tutti molto meglio. Perché diciamo che ultimamente è un po' difficile riuscire ad assistere a comportamenti che abbiano un tono adeguato, no? Non ultimo quell'altro buffone di ieri con la scarpa. Vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, quindi, detto questo, nel momento in cui io riesco a collegare questi step e questi stati, di fatto sto generando una nuova teoria del sociale. Zimmer è il primo che in qualche misura riesce a farci, a darci una proposta teorica e pratica nella quale non esistono strutture e azione separati, ma esistono strutture e azione insieme. Ok? Quindi di fatto quello che applica Simmel è un modo di pensare diverso che chiamiamo paradigma inclusivo o et. Vi ricordo che l'out-out di cui vi ho parlato è quello scritto con la A perché è latino. Sarebbe carino ricordarselo. Ad libitum. Ok, perfetto. Quindi, dal O-O a E-E. Quindi, cose che convivono. Ok? Ora, questa convivenza perché è complicata? È complicata perché noi, tendenzialmente, lavorando in una logica esclusiva, come abbiamo detto, non riusciamo a giustificare a livello teorico la coesistenza di opposti, no? Quindi, di norma, nella logica con la quale operiamo normalmente, vige una cosa che si chiama principio del terzo escluso, che è alla base di questo discorso, ovvero sia che in qualunque situazione ci sono due opzioni frequentabili, una della quale va scelta a scapito dell'altra. Queste due opzioni non possono coincidere. Allora, vediamo se questo vale. Prendiamo una coppia di opposti tradizionale, bene e male, no? Mi sembra abbastanza tranquillo e lineare. Nella nostra idea, o sei buono o sei cattivo, tant'è che vi ricordo che all'asilo, se fai il militare anche, perché sono rimasti un attimo arretrati dal tuo punto di vista fino a un certo punto, fai una bella sbarra in mezzo alla lavagna, buoni, cattivi, no? Quindi o sei buono o sei cattivo. Se io vi facessi una domanda di questo genere diretta e vi dicessi ma voi siete buoni o cattivi, voi che mi rispondereste?
Dipende.
Oh, dipende è la parola magica da questo punto di vista, no? Che vuol dire dipende? Vuol dire che a volte sei buono e a volte sei cattivo, ma sei sempre tu. Che vuol dire questo? Come faccio io a applicare a me stesso? Quindi, come vedete, il problema nasce proprio direttamente da noi. Non è che devi andare a cercare degli esempi particolarmente complicati per capire che non regge sta logica. Perché? Perché tu una volta sei buono e una volta sei cattivo. Capita. A meno che tu non sia proprio o pessimo o un santo, ma ripeto, è raro. No, se ci mettiamo a fare i conti di quelli che erano buonissimi ce ne vengono in mente 3-4, se ci mettiamo a fare i conti di quelli che erano cattivissimi più o meno ce ne vengono in mente 3-4, gli altri 7 miliardi di esseri umani che si fa? Dove li mettiamo? Come li capiamo? Ecco, li capiamo in un modo un attimo più elastico o più realistico, ditela un po' come volete, perché io sono il primo a sapere che in linea di massima sono una brava persona, ma a volte sono uno stronzo colossale, e credo che succeda a tutti. No? Quindi come faccio io a giudicarmi alla luce di un criterio rigido come o buono o cattivo? Dovrei comunque mentire, no? Oppure vado a, come dire, beh, di solito sono buono, ce la caviamo così. Però non vuol dire che questo mi descriva. Ciò che mi descrive è una situazione paradossale, secondo la logica normale, dove io sono buono e cattivo. A seconda dei momenti, a seconda delle ore, a seconda delle giornate, dei periodi, eccetera, questa cosa sarà prevalente in un senso o nell'altro. Allora, come abbiamo... Mi vai avanti, Isabella, per favore. Poi torno. Allora, come la cultura tradizionale orientale ha capito da un sacco di tempo, di fatto il simbolo che meglio mi descrive, e non solo me, ma quasi tutte le coppie con le quali abbiamo normalmente a che fare, è il Tao, che è quello che vedete lassù, che suppongo conosciate un po' tutti, no? Il Tao perché è estremamente sottile, intelligente, io direi senz'altro geniale, perché in effetti lo è. Perché combina una serie di dettagli apparentemente insignificanti e banali per trasmettere esattamente il messaggio che vi sto traducendo io in parole. Perché? Perché è tondo, prima di tutto. Il cerchio è sempre stato l'idea dell'uno. No? Quando tu devi descrivere e definire un uno, in quasi tutte le culture del mondo, usi un cerchio. Perché? Perché il cerchio non ha né inizio né fine. Il cerchio è già un'immagine dell'infinito a suo modo, per molti versi. Il cerchio non permette di stabilire gerarchie, no? Saprete che la tavola rotonda di Re Artù era rotonda perché tutti erano allo stesso livello. Quindi già il cerchio, come vedete, è un simbolo che porta con sé una miriade di questioni. No? Il cerchio è il ciclo, no? Il fatto che tu immagini, puoi immaginare un movimento infinito senza che di fatto nulla muti, perché è uguale a se stesso, quindi non ci sono... No, ci sono una serie di cose estremamente interessanti. All'interno di questo cerchio che c'è? Ci sono due entità che però sono distinte da linee curve. Una linea curva è di per sé una linea dinamica, non è rigida. Se quel cerchio fosse diviso con una retta, staremmo da capo a 12, potremmo parlare dell'out-out. Allora, o sei bianco o sei nero. Qui il punto è che il bianco e il nero convivono, ma non solo, ospitano ciascuno all'interno di sé il principio dell'altro. Quindi, come vedete, c'è all'interno del nero una goccia di bianco e all'interno del bianco una goccia di nero, le quali, per definizione, tenderanno a riunirsi alla loro parte principale. Quindi il bianco inseguirà il bianco, il nero inseguirà il nero, e quella è un'immagine di conseguenza perennemente in movimento. Il Tao è la rappresentazione, quanto più vicino io posso giungere ad una rappresentazione cinematografica in un disegno. No? Perché io posso benissimo immaginarlo come un continuo fluire. E in questo continuo fluire, grazie alle linee curve, non è detto che la forma rimanga quella. Può benissimo darsi che in un certo punto il bianco tenda a prevalere, in un altro momento tenda a prevalere il nero. Di fatto ciò che io vedo è un'unità contraddittoriale. Segnate questo aggettivo perché è una delle chiavi del corso. Contraddittoriale vuol dire formato da componenti opposte, irriducibili. Okay? Non c'è un momento nel quale il cerchio diventerà tutto nero o tutto bianco. Si tratta solamente di equilibri tra tensioni non riducibili. E questo, come vi dicevo, descrive quasi tutte le coppie di opposti con le quali lavoriamo noi. Anima e corpo. Bene e male. Ragione, emozione. Sono tutte coppie che, analizzate in quest'ottica, permettono la coesistenza di cose che altrimenti noi dovremmo per forza elidere. No? È quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Noi abbiamo detto là c'è la coppia anima e corpo, e come vedremo con Cartesio noi abbiamo scelto l'anima. Il corpo lo possiamo anche lasciare andare, chi se ne frega, non è un problema, mi interessa di più l'anima. C'è la coppia ragione e emozione, noi abbiamo scelto la ragione e l'emozione ce la siamo persa, ma è ancora lì. Perché noi possiamo dire quello che vogliamo, però di fatto noi siamo fatti così. Quindi non è casuale che quella sia, tra le altre cose, la rappresentazione dell'umano. Perché tutte le coppie di opposti con cui noi descriviamo l'umano, di fatto, stanno lì. Perché noi siamo buoni e cattivi, siamo anima e spirito, siamo ragione ed emozione, e andate avanti. No, non c'è un momento in cui io sono solo corpo o solo mente. Già vi ho detto che la parola corpo di per sé è un assurdo per molti versi, no? Perché come faccio a distinguere tra me e il mio corpo io? Se non con un gesto creativo, no? Io sono il mio corpo. Tant'è che in molte culture la parola corpo non ce l'hanno perché non sanno, non riescono a capire come dovrebbe, che dovrebbe descrivere questa parola. Noi ci riusciamo molto facilmente senza renderci conto che stiamo dicendo delle cose assurde fondamentalmente, no? Tutta sta logica sulla quale improntiamo tutte le nostre rappresentazioni non regge alla domanda che differenza c'è fra te e il tuo corpo. Che non è che tu a un certo punto esci dal tuo corpo e dici ecco questo è il mio corpo e io sono qui. No, il mio corpo sono io. È un'equivalenza assoluta, ma dal nostro punto di vista no, perché c'è quest'anima che in qualche modo, con residui filosofico, religiosi, eccetera, eccetera, metafisici per altri versi, pare che sia in grado di contemplarsi come da fuori e comunque gestire questo corpo secondo sue logiche non particolarmente scrutabili. Quindi il Tao è il principio, diciamo per certi versi, del paradigma inclusivo. Se volete capire cos'è il paradigma inclusivo, è quello. Ovvero sì, è qualcosa dove ciò che è apparentemente opposto può convivere. E nella realtà noi lo vediamo sempre. Se ci osserviamo un minimo, noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che noi siamo così. No, noi siamo ragione ed emozione. Non siamo mai esclusivamente ragione, questo ve lo dico un po' per autoascolto, un po' per questioni proprio, come dire, scientifiche rivelate e constatate e considerate. Ma se c'è un momento al limite nel quale siamo è quando siamo soltanto emozione. Quello sì, volendo. No, ma il momento in cui siamo soltanto ragione non esiste, perché la ragione, come vedremo, è un flusso costante in cui convivono anche le emozioni e gli istinti. Per cui è una visione pure quella che va superata. Credo di avervi ricordato che questo discorso vale anche per l'altra coppia centrale, che è soggetto e oggetto. No? Soggetto e oggetto costituisce il fondamento della scienza, della nostra scienza. Ovvero sia un soggetto che conosce, un oggetto che viene conosciuto, definito, studiato, analizzato, modificato, distrutto, quello che volete. No? Ma, come credo di avervi già detto, nel momento in cui io penso me stesso, chi è soggetto e chi è oggetto? No? C'è un cortocircuito da questo punto di vista, la coppia esplode, perché so sempre io quello che è in entrambi i casi colui che osserva e colui che è osservato. Quindi questa separazione tra soggetto e oggetto si rivela ingannevole, si rivela come qualcosa che io mi sto raccontando, sul quale ho costruito una logica di dominio dell'intero mondo, ma che non tiene al momento in cui io comincio ad analizzarla con un po' più d'attenzione. Tant'è che ci sono delle proposte all'interno della nostra cultura, delle proposte scientifiche di altro calibro, come quella di Goethe, per esempio, dove la coppia soggetto-oggetto non esiste, anzi, lo sforzo è esattamente quello di superarla. Quindi figuratevi quanto questo sia discutibile. Quindi, nel momento in cui io modifico di poco il paradigma, come vedete, riesco a cominciare a superare tutto quell'insieme di coppie che vediamo lì, perché chiaramente da una parte abbiamo visto c'è l'ordine, dall'altra c'è la convivenza, la coevoluzione, da una parte c'è il fattore processuale, dall'altra c'è il fattore di stabilità, da una parte c'è la struttura, dall'altra c'è l'azione, ma se io le costruisco in quel modo è chiaro che si tratta di, no, muro contro muro. Allora, io sono per la struttura, tu sei per l'azione, cioè come quello che vedete accadere fuori in ogni momento possibile e immaginabile. Nel momento in cui io invece decido che parliamo della stessa cosa, la qualcosa in sé porta entrambi i fattori, la cosa cambia radicalmente, no? Perché appunto struttura e azione sono nello stesso rapporto in cui sono ragione ed emozione o anima e corpo, in quel rapporto dettato dal Tao. In certi momenti la struttura è più importante, in certi momenti è più importante l'azione, ma di fatto convivono costantemente. Anche nella scienza organizzativa, credo di avervelo detto, ve lo ricordo, non c'è un momento in cui la struttura o l'organizzazione funziona esclusivamente come progettato. Anzi, gli studiosi più attenti di scienza dell'organizzazione vi diranno che le organizzazioni sopravvivono esclusivamente perché ci sono al loro interno comportamenti che non sono stati regolamentati, che non sono attesi e anzi sono considerati disfunzionali. È soltanto quello che permette all'insieme dell'organizzazione di restare in piedi. Perché? Perché noi non siamo in grado di prevedere tutto. Quindi, come vedete, l'ultimo step di questo ragionamento ha a che fare con le nostre capacità di conoscere. Si ricollega tutto a questo, in ultima analisi. Noi non possiamo immaginare di prevedere tutto ciò che servirà alla vita di un'organizzazione o di una struttura complessa, quindi neanche a noi, semplicemente perché le nostre capacità cognitive, le nostre capacità di conoscenza non sono all'altezza di questo compito. Perché noi viviamo in un contesto talmente complesso che al suo interno accadono cose delle quali noi non abbiamo alcuna contezza, non sappiamo nulla, non abbiamo neanche gli strumenti per sapere che esistono a volte, però esistono lo stesso. Ok? Quindi io ho bisogno di flessibilità nel momento in cui io costruisco qualcosa. Qualunque cosa io costruisca rigida si rompe. Lo insegna architettura, lo insegna la scienza dei solidi, lo insegna le strade. Qualsiasi cosa io faccia, se non le lascio una parola magica che è gioco, si rompe. Perché? Perché comunque anche il mondo che noi immaginiamo stabile, no? Quando diciamo salde fondamenta, vogliamo dire qualcosa che è piantato nel terreno. Ecco, ma anche il terreno a volte non è stabile. Il terreno frana, il terreno si muove, il terreno sobbalza, il terreno è scosso da terremoti. Non sono novità, lo sappiamo un po' tutti, no? Quindi io devo essere in grado in qualche misura di affrontare questi eventi. Io devo fare in modo che il mio sapere, come dice Morà, sia un arcipelago di certezze in un oceano di incertezza, perché è quello con cui io mi confronto. E quello è irriducibile al mio sapere, sarà sempre di più. Okay? Quindi io devo fare in modo che di essere preparato fondamentalmente a momenti in cui accadranno cose che non ho progettato. Di progetto mi pare abbiamo parlato la volta scorsa, se non ricordo male, no? Ok, quindi il progetto, come abbiamo visto, è un qualcosa che serve, non possiamo farne a meno perché dà forma al futuro, il futuro in forma per noi è un incubo assoluto, quindi dobbiamo in qualche misura, no, avere degli agganci. Però questo progetto, lo vedremo meglio, ma è opportuno che cominciate a pensarci subito, deve essere in grado di tener conto della possibilità del suo fallimento, per esempio, della possibilità del suo malfunzionamento, della possibilità del parziale ottenimento di ciò per cui è stato concepito. Anche lì il progetto non è out-out, non è che o va bene o va male. Un progetto può andare in tante direzioni, può arrivare a dei risultati che nessuno aveva progettato, nessuno sa se sono buoni o se sono cattivi, ma sono lì, non è che negandoli risolvi qualcosa. Quindi capite che in certo senso una logica ETET è una logica di responsabilità, non è una logica dello struzzo, no? È molto semplice dire vabbè, ma il progetto è fallito, quindi chi se ne frega, e rimani con delle situazioni in gioco che rimangono lì appese. Non so se vi ricordate quanto dicevamo dei poveri abitanti di Cipro del Nord, troppi ce ne sono, no? Stavo leggendo oggi un reportage su un'altra minoranza scacciata in Asia, che sono i Rohingya. Anche loro non sono figli di questo, non sono figli di quello, nessuno li vuole, di fatto non esistono, ma sono lì, sono milioni. No? Come vogliamo fare? Come la conciliamo questa non esistenza formale col fatto che ci sono milioni di persone in carne ed ossa che non sanno che fare? E questo è il perenne problema della nostra cultura. Noi pensiamo che elidendo un termine o decidendo che per qualche ragione burocratica o di finezza non esista, il problema si risolve. Il problema resta lì. Semplicemente non te ne occupi più. Come gli squatters, come i palestinesi, come una miriade di altri casi, no? Come tutti quelli che sono rimasti tagliati fuori dalle tante modifiche delle pensioni di cui avrete forse sentito parlare, no? Quelli che dovevano andare ma non sono riusciti, quelli che non rispondono più ai requisiti, quelli che per qualche ragione non hanno titolo A. Il mondo è pieno di gente così, ragazzi, non è che ce n'è uno ogni tanto, no? Ed è pieno di gente che è fuori da queste categorie, perché queste categorie non riescono a essere esaurienti. Queste categorie, per bene che vada, coprono la gran parte, ma qualcuno rimane sempre fuori, come quei poveracci che hanno delle malattie rare, uno degli eufemismi del secolo, la malattia rara. Ah, ho capito, cioè allora? Io però ce l'ho. Può essere rara quanto te pare, ma una volta che ce l'ho finita la frasca. Che facciamo? Niente, ma non vale la pena curarti, quindi... No, t'ha detto male. Ecco, è un po' difficile ragionare in questi termini quando cominci ad andare nello specifico, però di fatto è questa l'aria. Quindi, un paradigma inclusivo è un paradigma che è in grado di accogliere coloro che sono fuori dalle categorie, coloro che sono fuori dai canoni, coloro che sono fuori dalle definizioni. Non per colpa loro, spesso e volentieri. Noi abbiamo questo fascino per l'eccentrico, per il deviante, che va pure bene fino a un certo punto. Tu puoi anche essere in grado di chiamarti fuori o cercare di farlo con i tuoi comportamenti, ma bisogna pensare anche a tutti quelli che invece si trovano in quelle condizioni per motivi che non sono assolutamente ricercati da nessuno, che avrebbero tanto voluto appartenere e non possono. Ma pensate al corteo dei 7 o 10 mila che si stanno spostando dall'Honduras andando verso gli Stati Uniti. E riflettete con un famoso piccolo sforzo di immaginazione sociologica e storica su cosa vi dovrebbe capitare per fare una cosa del genere. No? Perché questa è una cosa che normalmente nessuno prende mai in conto. No? Tutti si chiedono che vengono a fare questi. Allora parliamone. Che cosa bisognerebbe che succedesse perché voi vi caricaste sulle spalle un viaggio di migliaia di chilometri a piedi o su barche e gommoni che tendono ad affondare, esposti al rischio di sequestri, stupri, violenze, eccetera, pur di arrivare in un posto dove piena calci? Che cosa dovrebbe essere successo? Che è una gita di piacere? Vengono qui a divertirsi? O ci sono delle condizioni a monte che sono impossibili da vivere? Perché questa cosa noi non la pensiamo mai, no? Molto comodo. Chi ci ha chiamati? Infatti la domanda è esattamente quella. Chi ci ha chiamati? Poveracci. Per stare qui, che gli deve essere successo a casa? Perché non si diverte nessuno ad andare via e stare per strada e rischiare la pelle, ve lo garantisco, non è che la gente... Io quasi quasi mi faccio questa esperienza mistica, vado, mi traverso il deserto del Sahara a piedi e dopodiché divento schiavo in Libia. Che idea! Mi è venuta sta cosa così, fantastica. No, non è che funziona così. Quindi se ci sono migliaia, decine di migliaia, milioni, perché dei Rohingya parliamo di milioni di persone sfollate che non hanno uno status, non hanno un documento, non hanno diritto a niente, non esistono, sarà forse il caso che cominciamo a chiederci come mai accade questo, perché sono le nostre convenzioni che creano queste persone, non è che loro sono escluse a priori, sono semplicemente fuori da qualunque quadro di riferimento, qualunque tipo di documento che noi abbiamo sottoscritto, firmato, immaginato, perché sono nel posto sbagliato al momento sbagliato, perché avrebbero titolarità di ricchezze che qualcun altro desidera e che trova molto semplice rimediare in questo modo, per un sacco di ragioni. Però quello che stiamo osservando oggi, come vi ho detto, non è tanto un ripetersi di cose, ma è un aggravarsi di cose. Cioè noi siamo a un punto nel quale questa separazione sta diventando frattura. Siamo a un punto nel quale non riusciamo più a fermarci nello stabilire i confini delle diversità. E questi ci stanno retroagendo contro, perché, come insegna Simmel, è un ciclo. No? Se io discrimino qualcuno, non è che qui io rimango quello che sono. Bene o male, mi sto discriminando anch'io. non c'è modo di essere fuori da questi processi. Chiunque si illuda che lui è al di là della questione, sbaglia. Ecco perché è molto la cosa saggia di quello che diceva il famoso il povero Cristo, come si dice, senza voler essere blasfemi, era esattamente questa: fai agli altri quello che vorresti venisse fatto a te, perché è soltanto così che il ciclo delle interazioni rimane a un livello accettabile. Ma se tu tratti male gli altri, sei in un ciclo nel quale prima o poi qualcuno tratterà male te e te lo meriterai pure, ma questo diciamo che è una chiosa che possiamo in qualche misura lasciar perdere. Però è esattamente quello il problema: non c'è modo di chiamarsi fuori. L'idea del chiamarsi fuori deriva, guarda caso, dalla separazione soggetto-oggetto. Allora io sono il soggetto tranquillo, all'oggetto posso fare qualunque cosa. E se pensate in termini culturali, in termini storici, vedrete che questo non l'abbiamo applicato, pur senza probabilmente saperlo, per secoli. Perché cos'altro è lo schiavo se non un uomo fatto oggetto? E una volta che è fatto oggetto, è qualcosa del quale io dispongo. Lo posso vendere, lo posso comprare, lo posso uccidere, lo posso subaffittare, posso farne quello che voglio, eccetera, eccetera, eccetera. Scomodo, però purtroppo vero. Quindi capite che siamo in una situazione che richiede delle mosse epistemologiche abbastanza serie. Una di queste, che è quella che mettiamo al fondo dell'intero corso per certi versi, è che nelle coppie di opposti, come le costruiamo che le abbiamo costruite finora, possono essere reinterpretate in chiave di convivenza fra opposti. Gli opposti convivono. Gli opposti possono stare gli uni accanto agli altri, esattamente come noi possiamo essere oggi buoni e domani cattivi. O anche addirittura oggi stesso buoni e cattivi, capita spesso e volentieri. No? Possiamo essere estremamente razionali e possiamo essere estremamente non razionali. No? Abbiamo visto, credo, con Claudio, la teoria delle azioni non logiche di Pareto. La teoria delle azioni non logiche di Pareto, da questo punto di vista, è emblematica per una serie di motivi molto interessanti. Perché? Perché Pareto, prima di tutto, allora, la storia, la biografia di Pareto ve l'ha raccontata Claudio, non credo. Allora, Pareto nasce come ingegnere. Sta alle Figline Valdarno a lungo, alle officine qui vicino in Toscana. Poi a un certo punto, per degli screzi continui con la burocrazia, perché aveva un carattere insopportabile, Pareto, e per un defortunati incontri, incontra Maffeo Pantaleoni, che forse avrete sentito nominare, qualcuno abita in una via a lui dedicata, era uno dei grandi economisti italiani dei primi del secolo. Incontra Maffeo Pantaleoni e comincia a ragionare di economia e quindi diventa un economista di grandissima leva, tant'è che ad oggi, se studiaste economia, avreste i teoremi di Pareto, ed è lo stesso, non è un caso omonimo, proprio lui. Quindi, insomma, personcina abbastanza interessante, no? Ecco. Dalla direzione delle ferriere alla formulazione di teoremi di economia di grande prestigio e statura internazionale, e poi a un certo punto diventa sociologo, al che tu ti dici, questo era autolesionista, no? Perché, voglio dire, ai primi del Novecento sei uno dei più importanti economisti del mondo, stai a posto, sei arrivato, no? Stai al top. Perché fare una cazzata come diventare sociologo, che invece continua a essere una professione che non è che ti porti tutta sta stima? Perché Pareto era uno che voleva capire le cose, cioè aveva questo dettaglio, aveva una serie di idee abbastanza, come vedremo, abbastanza definite, abbastanza rigide, però ciò non toglie, aveva bisogno di capire un po' meglio. E cosa aveva notato lui? Che se si guardava intorno, lui vedeva circa l'8-10% di azioni economiche e il 90% di azioni che non capiva. È soltanto il 90%, vi faccio presente, non parliamo di cifre, no, dico, vabbè, vedo il 95% di azioni economiche e il 5% di cazzate, ok, lo posso anche capire, ma qui parliamo di una cosa praticamente opposta, io vedo l'8-9% di cose che secondo me sono giuste e tutto il resto sbagliato. Lì ti dovrebbe venire il dubbio che forse quello che sbaglia sei tu, ma Pareto questo dubbio non ce l'aveva, per cui si comincia a interrogare e dice, allora, come funziona l'azione? Ci sono due tipi di azione, molto più semplice di Weber da questo punto di vista. Una è l'azione logica, che noi chiamiamo anche azione economica, perché di fatto è la stessa. L'altra è l'azione non logica. come abbiamo visto, il non qualcosa indica residuo, qualcosa di residuale. L'azione importante ovviamente è l'azione logica, le azioni non logiche tocca in qualche modo giustificarsele, ma insomma poi ci passeranno. Abbiamo già visto che il problema è questo: l'8% di logiche, il 92% di non logiche. Non sono numeri leggeri, sono numeri impegnativi. Allora, nonostante questo, Pareto dice: alla base delle azioni non logiche ci sono delle cose che io chiamo residui. Ora, se voi andate a prendervi una definizione qualunque di residuo su un vocabolario, un dizionario, quello che è, scoprite che il residuo è qualcosa che resta, ma una piccola parte, una, come dire, una porzione quasi insignificante che rimane dopo un qualche tipo di processo. Quindi bisogna essere abbastanza coraggiosi per dire che il 92% di qualcosa è un residuo, perché no, ti chiedi qual è sto processo che è ancora economico pur creando il 92% di residui, non viene proprio immediatamente. Però a parte queste cose, lui mette perfettamente a fuoco la questione e dice: allora, che succede? Che questi residui, che lui ovviamente interpreta in chiave cartesiana come istinti, emozioni, illusioni, errori, superstizioni, pregiudizi, metteteci quello che volete perché tanto questi sono, ti spingono ad agire, ma tu non puoi, per motivi non investigati, ma che noi potremo in futuro mettere in chiaro, accettare di agire sulla spinta di cose non razionali, no? Perché te sentiresti matto fondamentalmente. Allora, dice Pareto, che cosa accade? Che io sì, sono spinto all'azione dei residui, ma una volta che ho agito, posso giustificare la mia azione travestendola da azione razionale e logica. Ovviamente non ne sono consapevole, altrimenti sarei schizofrenico, fondamentalmente. Diciamo che nello sguardo a posteriori io applico delle tattiche di modifica della realtà per le quali qualunque cazzata io abbia commesso improvvisamente diventa la mossa più sensata che potessi fare. Così siamo tutti sani e salvi. Okay? Noi continuiamo a fare delle cose che non stanno né in cielo né in terra dal punto di vista di un neopositivista come Pareto, ma nel nostro conto personale siamo normali. E questo dovrebbe ricordarvi qualcosa di quanto abbiamo letto venerdì, perché è quasi tutto su questo che gira il saggio che abbiamo visto di Indiscreto. Il fatto che io reinterpreto costantemente le mie azioni e le mie strategie così da sembrare non quello che sono, ma quello che vorrei essere. Semplicemente. Ecco perché non siamo i cattivi delle storie che viviamo. Perché dal nostro punto di vista, normalmente, è colpa di qualcun altro, c'erano delle circostanze avverse, improvvisamente si è creato un qualche tipo di congiuntura per la quale ho dovuto comportarmi così, non c'erano opzioni, me ne posso raccontare quante ne voglio. E allo stesso le derivazioni. Non c'è un motivo specifico, è chiaro che la mia derivazione sarà giocata principalmente su quello che è il sapere comune del periodo, per cui se vivo in una teocrazia probabilmente me la prenderò con l'intervento divino, se invece vivo in una società come la nostra centrata sull'economia troverò delle ragioni economiche o strumentali con le quali travestire ciò che ho fatto. Ma ciò che ho fatto io spesso e volentieri non lo so perché l'ho fatto. Noi normalmente rispondiamo, se siamo onesti, perché mandava, perché ne avevo voglia, perché sì, risposte che non significano nulla, ma danno la misura del fatto che noi agiamo spesso e volentieri per motivi dei quali non siamo consapevoli. E questo è il punto. E questo torna a quello che vi ho già detto, ovvero sia che noi abbiamo bisogno di una autorappresentazione che dia conto di questo. Noi siamo fatti così, siamo quella cosa là, perché se io metto lì conscio e inconscio, Aristotele K12 dice esattamente allo stesso modo. Perché io penso di essere sempre presente a me stesso, ma mi racconto un sacco di balle. Non è vero. Se io vi chiedessi conto di tutti i minuti della vostra sveglia da stamattina ad oggi, sareste in grado di darmi una descrizione precisa di tutto ciò che avete fatto? cattive notizie, no. Voi saprete, da altri docenti come me, che una delle fonti meno attendibili per risolvere delle questioni di indagini criminologiche, ok, sono i testimoni. Perché se voi avete 5 testimoni, di solito avete anche 5 versioni diverse di quello che è successo. Perché la memoria non è, salvo in casi particolarmente fortunati, mi sarebbe tanto piaciuto, ma non ce l'ho la memoria eidetica, per cui... No, la memoria è un processo che ricostruisce, nel quale tu aggiungi cose, nel quale tu modifichi, nel quale tu cambi. Avete visto su internet, su Facebook, spesso e volentieri, quelle frasi scritte con delle lettere a caso nelle quali soltanto la prima e l'ultima sono giuste e tu le leggi uguale?
Sì, sì.
E non vi siete mai chiesti perché?
No.
Male. Perché sono domande interessanti. Com'è che io riesco a leggere una cozzaglia di lettere come se avesse un senso? Perché la mia mente è allenata perfettamente a compensare. Perché quando scriverete la tesi dovrà leggerla qualcun altro? Perché gli errori di battitura vostri voi li correggerete qui, quindi non li vedrete proprio. Semplice. E chiunque scriva lo sa perfettamente che è così. Perché siamo fatti così. Voi non lo sapete, ma al centro del vostro campo visivo c'è un buco nero. Qualcuno di voi vede dei buchi neri quando si guarda intorno? No. Perché? Perché i nostri sistemi nervosi integrano e coprono e fanno come se vedessimo perfettamente tutto. Quindi, quando vi dico che conoscere è molto più complicato di quanto non sembri, parlo di questo. Che noi siamo soggetti che costantemente ricreano, riscrivono, ridefiniscono la realtà, cambiano. Quindi, nel momento in cui pretendiamo di avere un sapere rigido e definitivo, ci siamo praticamente autocastrati, perché quel sapere rigido e definitivo non reggerà, manco a cannonata. Non c'è verso che regga. Perché è frutto di processi in cui io ho integrato, ho inserito, ho normalizzato, spesso senza accorgermene. Questo è il punto. Perché io mi racconto un sacco di fesserie. Questo è il punto. La mia attenzione è qualcosa che va e viene. La mia presenza a me stesso è qualcosa che io mi racconto essere esauriente, ma non lo è. Quindi, non posso contarci così tanto. Questo è uno dei motivi per i quali abbiamo fatto il sapere scientifico, no? Perché diceva Cartesio che i sensi ingannano. Il problema è che non soltanto i sensi ingannano, ma pure il cogito inganna. Pure lui fa finta di fare cose, pure lui ti racconta un sacco di fregnacce, pure lui cerca di farti convivere con te stesso, perché noi siamo molto più complicati di quello lì, se vogliamo essere onesti. Nietzsche diceva: l'io è un fascio di serpenti, non è che avesse sta grossa stima dell'essere umano, come vedrete, però di fatto la questione è quella: all'interno di noi ci sono molteplici spinte che spesso e volentieri riescono a mettersi d'accordo, spesso e volentieri riescono a convivere, spesso e volentieri non sono particolarmente, come dire, no, difficili da gestire, ma in certi momenti, che sia il momento in cui hai bevuto troppo, cosa che purtroppo capita molto spesso ultimamente, che sia il momento in cui hai deciso di assumere qualche sostanza che avresti potuto evitare, che sia il momento in cui hai dormito poco, sei stressato, ti hanno lasciato, ti è morto qualcuno, ce ne sono miriadi di ragioni per le quali ti si può muovere la famosa scheggia. Questo è il punto centrale della questione. Ed è normale, perché sei un essere umano come tutti gli altri e capita a tutti. Allora, se tu lo sai, lo gestisci in un certo modo. Se non lo sai, vai in pezzi. E questo è il punto. Se tu sei convinto di avere il controllo, presto qualcuno ti dimostrerà che tu non controlli nulla. E tu avrai dei grossi problemi ad accettarlo, perché ti sei raccontato per tutto questo tempo che tu le cose le controlli. Non so se avete visto qualunque serial o film in televisione, tipico, poi non succede sempre ma spesso accade, i genitori sono convinti di sapere perfettamente quello che fanno i figli, e i figli invece sono quelli di Stranger Days, che sono andati nel sottosopra, hanno ucciso i draghi, hanno ammazzato i cattivi, sconfiggono i vampiri, qualunque cosa, però per loro sono ragazzini che stanno chiusi in camera. Ecco. Questo è il punto. Uno può anche riderci, però, se lo trasferisce alla tua esperienza di vita vissuta, no? Te trovi quelle situazioni per cui c'è il famoso serial killer e quello che arriva, come al solito, a intervistare il vicino dopo averti fatto guardare per un quarto d'ora il suo citofono e gli dice: ma com'era il suo vicino di casa? E quello risponde: una persona tanto per bene. Che cosa cazzo volevi, che andasse in giro con l'accetta sanguinante sempre? Non ho capito quali sono i sensi di questa... Però il problema qual è? Che lui... Se non ti dicesse così, dovrebbe farsi un sacco di domande. Non so se capite la questione. Cioè, uno che ha convissuto col maniaco e non se n'è accorto, che dovrebbe dirsi? Che era distratto? Questo è il punto. Questi sono quei momenti nei quali ti si apre l'abisso sotto i piedi, tipicamente, no? Ti accorgi che quello che avresti giurato fosse una persona assolutamente adorabile è uno che scanna gattini da 20 anni e adesso ha cominciato a scannare anche bambini, già che si trovava. E tu non l'hai mai capito, perché per te era normale, perché tu sei fatto in un certo modo e non le vedi le cose. Vedi quello che ti fa comodo vedere, quello che ti permette di vedere, di vivere bene, quello che non ti crea problemi, quello che non ti impone di prendere posizione. Cioè, non so quante ne volete di radici di questo tuo non vedere le cose. Di fatto, noi siamo quelli che non vedono. Cioè, se dovessi definire il genere umano, non essendo particolarmente ottimista, direi che siamo quelli che si girano dall'altra parte, no? Vi ricorderete tutti, suppongo, Bob Dylan. Quante altre volte dovrà morire qualcuno prima che tu ci faccia caso? Blowing in the Wind, questo dice, e so 40 anni, e non è che prima fosse meglio, però insomma comunque ce lo stiamo ripetendo da un po'. Per cui di fatto il problema è esattamente quello, siamo fatti come siamo fatti, sarebbe ora di prenderne atto, perché questo non ci rende né migliori né peggiori in linea di massima, ma ci permette di capire con chi abbiamo a che fare, e ci permette di capirci un po' meglio, perché in ultima analisi tutto questo discorso, come vedete, è un discorso che torna sul conosci te stesso. È per quello che non è facile conoscere se stessi, perché te menti, più o meno consapevolmente, più o meno apposta, ma tu non vuoi sapere di essere una persona orribile, o quello che dicono essere una persona orribile, che, come vedremo nella seconda parte della lezione, non è esattamente la stessa cosa. Adesso facciamo 5 minuti di break. Allora, direi che con questo abbiamo praticamente definitivamente esaurito la questione della struttura e dell'azione, nel senso che continuerà ad accompagnarci, però credo che dovreste avere gli strumenti per rendervene più o meno conto. È evidente che la stessa questione dell'oggetto della sociologia nasce nel momento in cui diamo una preponderanza assoluta alla dicotomia soggetto e oggetto, come abbiamo detto, no? Nel senso che appunto a quel punto il sociologo è il soggetto e quello che sta studiando è l'oggetto, e c'è bisogno di sapere qual è questo oggetto in modo chiaro, limpido e definito, come avrebbe chiesto ovviamente Cartesio. Quindi il problema è stato avere correnti sociologiche che hanno affrontato la realtà da punti di vista decisamente diversi, alcuni nell'ambito del paradigma esclusivo, altri meno nell'ambito del paradigma inclusivo, come dicevamo. Oggi come oggi il paradigma esclusivo sta diventando evidentemente controproducente, nel senso che noi oggi come oggi siamo in un regime di eccesso di disgiunzione, tant'è che credo di avervi detto, se non ve l'ho detto ve lo dico oggi, saprete che tutti gli anni lo Zanichelli e altri dizionari accettano nuove parole all'interno della lingua ufficiale. La nuova parola di quest'anno è stata antitutto, che sono quelle cose appunto che con un minimo di senso sociologico la raccontano piuttosto lunga. Noi siamo, stiamo costruendo la vita politica, stiamo costruendo i nostri rapporti interpersonali, stiamo costruendo un mondo, perlomeno stiamo distruggendo un mondo perché è più coerente con l'atteggiamento, sulla scorta di un atteggiamento di separazione continuo. Noi e loro, noi e loro, noi e loro, finché il noi non diventa uno, perché a un certo punto no, due, c'è sempre un altro, lo puoi sempre costruire come un noi e loro. E poi diventi schizofrenico, come avrebbe detto Gilbert Durand, giustamente, no? Sono strutture schizomorfe, come vedremo, vuol dire che portano alla follia. Nel momento in cui sei rimasto da solo, ti cominci a dividere tu, perché funziona così, c'è niente da fare. Guardate i partiti, guardate gli stati, guardate le coppie, guardate quello che vi pare, quello che vediamo è una febbre di disgiunzione che non si riesce più a capire neanche perché va davanti, no? Fondamentalmente è una cosa che sembra inspiegabile, eppure è un problema, non dico semplicemente di perché sarebbe poco, però è un problema di paradigma, è un problema di paradigma dove non c'è più un bilanciamento, no? Paradossalmente siamo quasi arrivati a un punto in cui è tutto bianco, e un punto in cui è tutto bianco è complicato, fondamentalmente l'idea è quella. Comunque, detto questo, dobbiamo cominciare a ragionare di oggetti, oggetti sociologici un po' più specifici. Nel programma che abbiamo stilato, oggi è il momento di cominciare a parlare di spazio sociale e di stratificazione sociale, che sono due termini non sovrapponibili, ma che in qualche misura mi servono per definire un ambito. Per parlare di spazio sociale, però, abbiamo bisogno di fare un qualche piccolo prologo, perché altrimenti tendenzialmente non mi capirete. Vi è mai capitato di giocare con dei bambini quando eravate piccoli e a un certo punto i vostri genitori vi hanno detto: no, tu con quello non ci devi giocare? O qualcosa del genere. Sì, vedo che parecchi hanno avuto questa esperienza. Ecco, quello è un caso di distanza sociale. Vuol dire che la posizione sociale percepita da parte dei vostri genitori rispetto a quella a cui si presume appartenga l'altro bambino è troppo lontana e non è opportuno che vi frequentiate. Ora, e vi prego di fare un piccolo sforzo di attenzione, perché qui è un altro registro sul quale normalmente non vi si richiede attenzione, quindi fateci un attimo caso. Distanza è un concetto abbastanza evidente, abbastanza semplice. Distanza vuol dire che sei lontano da qualcuno, giusto? Nel momento in cui la mamma vi diceva non devi giocare con questo bambino, il bambino era lì. Quindi vedete che distanza sociale non è esattamente quello che mi aspetterei. Distanza sociale è un modo attraverso il quale io utilizzo un termine normale per definire qualcosa di astratto. Però il termine è spaziale, è distanza. Ok? Che vuol dire questo? Vuol dire che io ho bisogno di poter descrivere a qualcuno il fatto che in una società le persone sono dislocate secondo una specie di gerarchia, fondamentalmente. E che questa specie di gerarchia implica che tra le posizioni ci sono delle differenze. Ok? Questa è la piramide sociale, la chiamiamo così, credo che l'avrete sentita nominare un po' tutti, no? Che è quella famosa con tutti i gradoni, in cui c'è un eccetera eccetera. Okay. È evidente che nessuno di voi sta su nessuno scalino di una piramide. Quello che non è altrettanto evidente è perché io utilizzo questi termini per dire queste cose. E quindi qui dobbiamo fare un piccolo passo indietro e tenere presente questa cosa. Vi ho già detto che noi ci siamo evoluti lungo decine di migliaia di anni, ok? E ci siamo evoluti in modo che il linguaggio è stato uno degli ultimi passaggi che abbiamo compiuto, ok? Quindi, come vedremo, di fatto noi abbiamo cominciato a conoscere il mondo attraverso le immagini e non attraverso le parole, perché le tracce più antiche di opere di esseri umani, come saprete, sono dei disegni sulle pareti, non sono parole, non c'erano le parole al tempo. Ok, quindi noi abbiamo cominciato a descrivere il mondo, a disegnare il mondo, a comprenderlo per immagini, poi pian piano abbiamo sviluppato delle capacità e delle strutture cerebrali che ci hanno permesso di arrivare alla lingua. Prima c'è stato il gesto, poi c'è stato l'urlo, poi c'è stato tutta una cosa lunga che non è opportuno che vi dica, però vorrei che capiste questo. Prima di cominciare a parlare noi stavamo lì da un po', ok? E quando abbiamo cominciato a parlare, di che cosa abbiamo parlato? Non del tempo, né della partita e soprattutto non di filosofia. Abbiamo cominciato a parlare di quello che provavamo. Quindi l'inizio del linguaggio è nello spazio. Noi parliamo all'inizio, cominciamo a parlare del nostro corpo nello spazio, descriviamo il nostro corpo nello spazio, descriviamo dove sono gli altri oggetti nello spazio, come arrivarci, quindi il linguaggio è estremamente correlato con lo spazio. Ci siamo fin qui? Dopodiché il nostro cervello continua ad evolvere e noi arriviamo alla capacità di formulare dei concetti astratti. È evidente che un linguaggio legato allo spazio, al nostro corpo nello spazio, è estremamente concreto, perché ha a che fare con movimenti, con posizioni, con necessità situazionali e via discorrendo. Ma a un certo punto noi cominciamo a astrarci dall'immediato, cominciamo a formulare dei concetti che non sappiamo come dire, no? Dei concetti astratti. E nella gran parte dei casi, come facciamo a riferirci, a dar loro un senso, a pronunciarli, a dar loro voce, usando parole vecchie ritrattate, dando altri significati a delle parole già esistenti. Quindi la distanza, che era semplicemente ciò che segnalava la mia differenza di posizione rispetto a qualcun altro, diventa una differenza di posizione in un altro tipo di contesto, però, non geografico, ma sociale. Ci siamo? E questo spazio sociale che creo con questi ragionamenti, che sono ragionamenti relativi ai miei rapporti nel gruppo, alle mie relazioni con gli altri, pian piano anche lui assume una forma, in qualche misura, no? La forma della piramide. Perché? Perché la piramide, come ben sapete, ha una base molto larga e un vertice molto stretto. Che vuol dire la piramide sociale a prescindere da altro? Vuol dire che ci sono una serie di situazioni nella società che man mano che migliorano sono riservate a meno persone. I più sono quelli in fondo, e come ben sapete non è che se la passino benissimo. Poi c'è qualcuno che sta un po' meglio, poi c'è qualcuno che sta un po' meglio, poi c'è qualcuno che sta un po' meglio, poi ci sono quelli che odiamo, le caste, le elite, no? Tutti quelli con cui ci avviamo regolarmente che stanno in cima. Ok? E lo rappresento così non perché noi di fatto si sia disposti in una piramide. No, noi andiamo in giro, quindi non c'è un'immediata necessità di riscontro, perché però la piramide rende bene l'idea. La piramide, nel momento in cui la vedo, già capisco, perché appunto il mio modo di comprendere le cose è anche un modo per immagini, non soltanto per concetti. Quindi l'immagine della piramide dice tutto quello che serve di sapere: disuguaglianze, benefici scaglionati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il modo in cui io descrivo lo spazio sociale è connesso a quelli che sono i rapporti all'interno del gruppo. In particolare, dicono una serie di autori, è connesso col sistema delle disuguaglianze interno al gruppo, perché, come forse avrete notato, nei gruppi umani si è diversi. E questa diversità spesso e volentieri è sanzionata, è riconosciuta, è accettata ed è perseguita. Per molti versi, a seconda della posizione che tu occupi nell'interno dello spazio sociale, tu godi di maggiori o minori privilegi, tu godi di maggiori o minori benefici, tu puoi sfruttare o meno opportunità che ad altri non sono neanche mostrate e via discorrendo. Ovviamente, chi è che sta meglio nella piramide sociale? Quelli che stanno in alto. Questa è un'altra questione che è opportuno chiarire subito. Come vedete, noi abbiamo quella che si chiama un'immaginazione verticalizzante ed anche una valorizzazione verticalizzante, ovvero sia che quando noi vogliamo significare che qualcosa è buono, lo mettiamo in alto. Per definizione, ci viene, è un riflesso in qualche modo condizionato, poi vedremo da cosa, però di fatto, quando voi volete. Vincete un premio, che ci fate?
La coppa si alza.
Si alza, la coppa si alza. Quando volete offrire qualcosa agli dèi, che fate? Lo alzate, no? Pensate al prete, alla messa. Rese grazie. Il gesto dell'alzare qualcosa è un gesto di valorizzazione, un gesto di offerta, è un gesto di significato, di valore profondo. Quindi nella distribuzione nella piramide sociale o nelle varie forme di stratificazione che vedremo, chi è in cima sta meglio. Semplicemente, lineare. Perché? Perché sì. No? Perché noi quello che mettiamo sotto normalmente non ci piace. Sotto c'è l'inferno, gli inferi, gli abissi. No, non è casuale. Sono degli orientamenti dell'immaginazione che sono legati al nostro essere umani e sono abbastanza normali, sono diffusi in quasi tutte le culture del pianeta, quindi li possiamo prendere come costanti antropologiche per certi versi. Quindi Quindi l'immaginazione valorizza il verticale, ciò che è in alto è più importante di ciò che è in basso. Anche, vabbè, e teniamolo così. E quindi all'interno dello spazio sociale più si sta in alto e meglio si sta. Si gode di privilegi, benefici, opportunità e via discorrendo. Ora, quello che ci interessa capire da questo punto di vista è la spazializzazione del linguaggio, ciò che volete ricordare di tutto questo, ovvero sia che noi, nella grandissima parte dei casi, utilizziamo per descrivere concetti astratti delle parole che hanno un'origine spaziale. Per esempio, carriera, tanto per tornare sulla questione del lavoro, che vuol dire carriera? Caspita. Spero che siate timidi, perché se no mi sparo un round in faccia dritto per dritto. Fare carriera, ce l'avete presente? Che vorrà dire? Su?
Avere successo.
Avere successo, non necessariamente però abbastanza. Nel senso, vuol dire entrare in una professione e seguirne il corso fino ai migliori, no? Agli esiti più alti, tanto per rimanere in tono. Ok, carriera è una via lungo la quale passano i carri. Quindi il concetto di carriera è un concetto anch'esso che parte dalla concretezza, vuol dire avere una direzione di fatto, no? Avere una direzione, sapere dove andare, è da lì che arriva. Allo stesso modo orientarsi, verbo importante, verbo che non si dice solamente per quello che ha a che fare a un essersi smarriti nella foresta oppure star facendo esperienze di trekking o quello che di mountaineering o quello che volete, ma tutto rientra in un libro. T'orienti in una situazione complessa a casa, relazionale, personale, hai bisogno di un attimo, hai bisogno di fare mente locale per le più disparate esigenze, ma è di nuovo un'espressione spaziale. Perdere la bussola è un'altra espressione spaziale. Cioè, se ci fate caso, la gran parte delle espressioni che riguarda la nostra esperienza di vita e i modi nei quali noi la viviamo sono espressioni che derivano da registri spaziali. E questo dovremmo ricordarcelo soprattutto nel momento in cui vediamo come oggi che il corpo viene considerato sempre di più come un fattore secondario del nostro essere, no? Noi siamo quelli che vorrebbero trasferirsi online, vorrebbero diventare delle entità digitali, vorrebbero non avere più tutta una serie di ingombri e di questioni. Di fatto il corpo è uno strumento di conoscenza esattamente come il nostro cervello, sempre che valgano tutte queste distinzioni. Quando non abbiamo più il corpo, quando non sappiamo più orientarci, quando perdiamo la nostra bussola, il nostro centro di riferimento, la situazione è abbastanza grave. Quindi il nesso tra le strategie che noi usiamo per parlare di queste cose e la spazialità e la corporeità è maiuscolo. Tenete presente, per esempio, che all'interno dello spazio sociale ci si può muovere, evidentemente. E questo muoversi all'interno dello spazio sociale viene chiamato mobilità. La mobilità può essere ascendente o discendente, può essere anche orizzontale, ma principalmente verticale. Ed è quest'idea che forma tutta una serie di espressioni sulle quali forse non avrete riflettuto quando l'avete sentito parlare, ma per esempio ascensore sociale, non so se avete sentito mai dire questa frase. L'ascensore sociale in Italia si è rotto. Che vuol dire? Vuol dire che le dinamiche e i processi grazie ai quali si poteva modificare il proprio status migliorandolo non funzionano più. E quindi resti dove eri, da dove sei partito. Adesso vedremo cosa questo significa, però di fatto. Avrete sentito parlare di arrampicatore sociale. Arrampicatore sociale è uno che scala la piramide sociale con le unghie e coi denti. Ma l'immagine è sempre la stessa, come vedete, sono sempre immagini di spazio concreto. Come valgono d'altronde anche le famose frasi dalle stalle alle stelle e dalle stelle alle stalle, no? L'escursione verticale è massima in quel tipo di discorso. Però tutto questo appunto per dirvi come noi cerchiamo di dar conto di nuove dimensioni che non erano lì quando è comparso il linguaggio, adeguando il linguaggio ad esse. Allora, qual è il punto? Che noi abbiamo ben chiaro, pur se non siamo in grado di dirlo, che c'è una complessità nei rapporti interpersonali che va ben oltre quello che è il rapporto diretto, no? Che noi tutti effettivamente occupiamo un posto, siamo a un certo punto di questo spazio sociale e il livello al quale siamo è importante. È importante per noi ed è importante per il tono dei rapporti che intratteniamo con gli altri. Questo è un concetto cardine in sociologia ed è il concetto di status. Okay. Lo status è la posizione che io occupo all'interno dello spazio sociale. Come abbiamo visto, lo spazio sociale è descrivibile in termini grafici, diciamo così. Allora, la famosa piramide sociale è il modo con cui si comincia, si parte subito dalla piramide sociale. Ma secondo voi la piramide sociale ha senso per come ve l'ho descritta? Non vi fa venire qualche idea come a dire, ma come gli viene in mente? Che vuol dire in ultima analisi una piramide sociale? Cerchiamo di aprire questi concetti un attimo, guardiamoci dentro. Cosa descrive la piramide sociale? Descrive una maggioranza di sfruttati. O no? Mm-hmm. E perché gli sfruttati stanno lì?
Perché devono raggiungere pesi.
Perché reggono tutto il resto delle strutture.
Ho capito, ma loro che gliene frega? Ah, ecco, no, mi chiedevo, perché è vero sì che reggono la struttura, però quello che bisogna cominciare a capire è questo. Uno, poniamoci dei problemi un po' di più. La piramide sociale di suo non ha senso se ti dico che quelli che stanno sotto sono quelli che stanno peggio, perché so di più. Allora la tua domanda sarebbe, vabbè, allora si mettono tutti d'accordo, buttano sotto quelli che stanno sopra e cambiano. Però non funziona così. Non funziona così perché ogni forma dello spazio sociale si fonda non semplicemente su questo, ma si fonda anche su una adesione a una serie di valori che danno quella forma allo spazio sociale. Ovvero sia, sebbene ci sembri strano, il mondo descritto dalla piramide sociale, che era un mondo praticamente premoderno, se non all'inizio proprio della modernità, era un mondo nel quale quelli che stavano negli strati inferiori ritenevano giusto stare negli strati inferiori. So se questo è chiaro. Cioè, qualunque forma di spazio sociale prevede che la gran parte di coloro che ci abitano all'interno ritenga di sentirsi giustamente nella posizione in cui è. Perché se questo non fosse, non ce ne sarebbe uno che regge. Perché tutti vorrebbero stare meglio. E tutti farebbero carte false per stare meglio. E quindi lo spazio sociale sarebbe di fatto una bolgia infernale, un caos. Cosa che noi non vediamo accadere. No? Quindi il punto centrale da tenere a mente adesso è questo, ovvero sia lo spazio sociale esiste non solo come descrizione di queste situazioni di differenza e disuguaglianza all'interno della società, ma anche come in qualche misura raffigurazione della legittimazione di questo stato di cose. Cioè ogni gruppo ha una forma che viene ritenuta giusta dalla gran parte dei suoi membri. Perché se questo non fosse, quella forma non durerebbe, semplicemente. Non puoi costringere qualcuno a rimanere ai piedi della piramide. Ci devono essere una serie di fattori, una serie di spinte, una serie di giustificazioni, che come vedremo noi chiamiamo valori, che fanno sì che chi si trova in una certa posizione di solito ritenga che è giusto che lui sia lì. Ok? Quindi questo che tipo di problema ci genera rispetto all'oggi? Che noi abbiamo creato una società nella quale invece tu sei tendenzialmente, costantemente spinto a migliorare il tuo status sociale. Tu sei costantemente spinto a diventare meglio di quello che eri, meglio di quello che erano i tuoi genitori, meglio di quello che eri 5 anni fa, eccetera, eccetera, eccetera. Se mettete questa osservazione a sistema con quella che vi ho appena fatto, vi rendete conto che noi abbiamo generato una dinamica che per molti versi è devastante per una società. Perché cosa fa di fatto? Genera insoddisfazione per le proprie circostanze. Tu sei sempre, costantemente e perennemente insoddisfatto perché potresti stare meglio. Il problema è che è pure vero. È vero che potresti stare meglio. Tu tutti noi, suppongo, potremmo stare meglio, non ci sarebbe nessun problema. Okay. Però una società non si regge su questo, un gruppo non può rimanere se stesso, darsi una qualche struttura, come abbiamo detto, la quale struttura ha tutta una serie di motivi e di rassicurazioni capaci di essere propinate, se non facendo in modo che la gran parte dei suoi membri sia soddisfatta della sua condizione. Instillare l'insoddisfazione per la condizione è una mossa scarsamente intelligente. Poi dite, com'è che abbiamo costantemente bisogno di psicofarmaci, droghe, alcolici, eccetera, eccetera, eccetera? Beh, perché siamo riusciti in qualche misura a mettere molti motivi per non essere soddisfatti sul fuoco. No, abbiamo tanta carne al fuoco e quasi tutta in termini di insoddisfazione, che dovrebbe spingerti ad agire, dovrebbe spingerti a migliorare, eccetera, eccetera, ma tutti vi rendete conto che non può essere che l'intero corpo sociale stia in cima. Non esiste. No? Quindi qualcuno paga pegno, qualcuno non è soddisfatto, qualcuno è frustrato, qualcuno cade e via discorrendo. Quindi il tema della stratificazione sociale è molto interessante per molti versi ed è quello sul quale lavoreremo costantemente, perché noi lì dentro siamo. E vedremo che ci sono molti modi di disegnarla e di suddividerla, questa benedetta stratificazione sociale. Perché? Perché non è, nella gran parte dei casi, e per noi oggi in particolare, non è sanzionata con un qualche tipo di riconoscimento ufficiale. Non è che a voi è stato mai detto qual è il vostro status. Però nonostante questo ne avete un'idea abbastanza chiara. I vostri genitori ve l'hanno voluta trasmettere grazie a quel discorso del non giocare con quel bambino, non andare in quella strada, non fare questo, non fare quello, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è soltanto questo. Vi ricorderete una canzone degli U2 che adesso non vi metto perché non abbiamo tempo, ma che anche perché non ce l'ho, tra l'altro, comunque ci penso, la devo scaricare, che è Where the Streets Have No Name. No? Uno dei motivi per cui l'ha scritta Bono Vox è esattamente questa, perché gli avevano detto a Belfast che bastava che ti dicessero l'indirizzo e tu sapevi con chi avevi a che fare, ovvero sia dall'indirizzo della città tu sapevi immediatamente lo status di colui che ci abitava, dove era nella piramide, perché c'era un'equivalenza diretta tra residenza e status. E quindi lui avrebbe voluto una città dove non ci fossero i nomi delle strade, in modo che questa cosa fosse non così ovvia, non così soffocante per certi versi, no? E questo vale in tante metropoli, comincia a valere un po' in tutte, ma negli Stati Uniti molte metropoli hanno dei lati del marciapiede su cui puoi passare, dei lati su cui non puoi passare, dei quartieri dove puoi entrare, dei quartieri dove non puoi entrare. Questo è strettamente legato anche a questioni di status, no? Quindi è qualcosa che noi come dire, magari non abbiamo preso in considerazione fino ad oggi, ma sappiamo benissimo. Vedremo che noi siamo degli esperti nella valutazione dello status, perché di fatto stabilire qual è lo status dell'altro rispetto a noi è uno dei criteri fondamentali per poter interagire con lui. Tu devi avere una qualche idea di chi hai davanti per adottare una serie di grammatiche di relazione. Ci avrete fatto caso un po' tutti. Se incontri uno che ritieni essere un tuo pari, un altro studente, adotti una strategia molto aperta, magari utilizzi direttamente la seconda persona singolare, sei ammiccante, magari battute, un registro. Se ti trovi a parlare con uno che ritieni avere 30 anni più di te, non fai così, fai qualcos'altro. Se ti trovi a parlare con qualcuno che ritieni molto inferiore a te come status, puoi anche permetterti di far finta che non esista. So se avete presente i comportamenti con coloro che chiedono l'elemosina, chi vuole pulirti il vetro, tutte queste cose qui, che non sono necessariamente extracomunitari, ma comunque è gente che per definizione sta molto più in basso di te, e tu puoi permetterti di far finta che non esista. Puoi girare la testa da un'altra parte e andare via, puoi fare cose che non faresti minimamente mai con nessun altro, se ritenessi che c'è un qualche tipo di connessione possibile di status. E tutto questo si fonda sul giudizio di status che dai dell'altro. Tant'è che uno dei motori più come dire, frequentati del comico è esattamente questo. Qualcuno che incontra qualcun altro si sbaglia sul suo status e fa delle cose che non avrebbe mai fatto se avesse saputo. Semplice. Le famose gaffe. Cioè, ho fatto una figura. Lo so. È quello il punto, esattamente lì. Perché hai sbagliato a giudicare. Quindi una delle tue abilità, una delle famose abilità che voi avete e non sapete di avere, è esattamente quella del giudicare lo status degli altri e comportarvi di conseguenza. Quando ero piccolo ero particolarmente stronzo. Facevo gli esami, uscivo dall'aula, ma siccome andavo in giro vestito così, nessuno che pensava che io fossi un professore, per cui i vostri colleghi mi dicevano: beh, come andate? Beh, bene, ne ho bocciati solo 10, e quelli diventavano bianchi. Perché era un problema di status, perché avevano sbagliato, pensavano che fossimo la stessa cosa, e non lo eravamo. E quello è il punto, anche se apparentemente lo eravamo, la nostra distanza sociale in quel frangente era critica, ed era pericoloso. Capite? Questo è il punto. E questo capita sempre, non necessariamente in sede d'esame, non necessariamente in sede dell'università, ma in qualunque circostanza noi ci troviamo, siamo chiamati ad avere una competenza sufficiente per riconoscere con chi abbiamo a che fare. E anche qui la nostra cultura non ci ha messo particolarmente a nostro agio, perché la nostra cultura predica una uguaglianza falsa. La nostra cultura ha abolito qualunque simbolo di distinzione ostentata o apparente, salvo che per certe specifiche categorie, come i soldati, i dottori o quelli che devono essere prontamente individuati per motivi evidentemente di sicurezza o di ordine pubblico. Mentre nelle culture precedenti tu andavi in giro con delle vesti e dei simboli che dicevano chi eri. Quindi tutti sapevano con chi avevano a che fare senza dover stare lì a interrogarsi e dire: oddio, questo chi sarà? No? Perché tu puoi benissimo avere a che fare con uno che ti sembra normalissimo e poi invece è il capo di una grande multinazionale, oppure scambiare il capo di una grande multinazionale scambiare un pezzente per il capo di una grande multinazionale perché in quel giorno si è vestito particolarmente in certi modi, ha preso in affitto una macchina. Insomma, oggi è diventato un po' complicato riuscire a capire con chi hai a che fare, e questo, come vedremo, aggiunge alla tensione e all'incertezza. È un altro dei fattori per i quali questa sensazione di angoscia, questa sensazione di costante debolezza e di costante traballio è parte dell'oggi. Noi di fatto, quando incontriamo qualcuno, non sappiamo con chi abbiamo a che fare, in linea di massima. Però, come vedremo, ci sono tutta una serie di distinguo che andrebbero fatti e che invece non siamo più in grado di fare. Altro break.